Vogliamo leggere da versetto 1 in Luca 17. Ora egli disse ai suoi discepoli: è impossibile che non avvengano scandali, ma guai a colui per colpa del quale avvengano. Sarebbe meglio per lui che gli fosse messo al collo un macino di mulino e fosse gettato nel mare, piuttosto che scandalizzare uno solo di questi piccoli. State attenti a voi stessi. Se tuo fratello pecca contro di te, riprendalo, e se si pente, perdonagli. E se anche peccasse 7 volte al giorno contro di te, e 7 volte al giorno ritorna a te, dicendo mi pento, perdonagli. Allora gli apostoli dissero al Signore: accresce a noi la fede. E il Signore disse: se avete tanta fede quanto un granello di senape, potreste dire a questo gelso: sradichi e trapianti in mare, ed esso vi ubbidirebbe. Or chi di voi, se ha un servo ad arare, gli dirà quando è tornato a casa dei campi: venite subito e metterti a tavola? Non gli dirà piuttosto: preparami la cena, rimboccati le vesti e servimi affinché io abbia mangiato e bevuto, poi mangerai e berrai tu? Ringrazierai forse quel servo perché ha fatto le cose che erano state comandate? Non lo penso. Così anche voi, quando avrete fatto tutte le cose che vi sono comandate, dite: siamo servi inutili, abbiamo fatto ciò che dovevamo fare. Vogliamo pregare. Signore, grazie perché tu sei qui in mezzo a noi. Grazie per la tua fedeltà, grazie per la guarigione fisica di nostra sorella e per la nostra guarigione spirituale, Signore. Grazie per quello che stai facendo in mezzo a noi, come ci stai portando avanti, nel crescere nelle tue vie, nella tua parola. Parlaci questa mattina, Signore, che possiamo veramente fare quello che tu ci hai comandato. Senza complimenti o senza pretendere che magari qualcuno riconosce o vede quello che stiamo facendo. E chiediamo tutte queste cose nel nome di Gesù. Amen. In Luca 16 Gesù parlava con i farisei, scribi, con i suoi discepoli riguardo il denaro, il rapporto che un credente deve avere con la moneta. Il cristianesimo è una religione molto pratica, non è come il buddismo, molto mistico. Infatti se parla con un buddista, neanche loro sono sicuro quale sia il scopo della loro religione. Se tu parli con un buddista, io ho studiato il buddismo prima di conoscere il Signore, cioè l'obiettivo di un buddista, di Buddha, quello che lui insegnava, era di perdere completamente ogni desiderio. Quando un buddista arriva a questo punto di non avere più un desiderio, allora arriva alla beatitudine, no? Questo stato beato di tranquillità e felicità. Però il fatto che magari loro non ci pensano neanche è che avere il desiderio di non avere desideri è un desiderio. No? Quindi no, non puoi mai non avere desiderio. Però è molto ambiguo, no? Questa cosa. Gli indù dicono, dice questa mantra tutti i giorni e poi forse un giorno, se sarai bravo, riuscirai a scappare da questo ciclo della reincarnazione. È molto ambiguo, è molto vago come conoscere Dio, come ottenere la pace, la tranquillità, ma il cristianesimo non è così. È molto pratico. Gesù è a colui per colpa del quale avvengono. Sarebbe meglio per lui che gli fosse messo al collo un macina da mulino e fosse gettato nel mare piuttosto che scandalizzare uno solo di questi piccoli. Dobbiamo stare attento perché anche noi possiamo scandalizzare nuovi credenti. Questi piccoli non è solo bambini, ma persone credenti in Gesù. E Gesù disse: guai a chi fa inciampare uno di questi miei seguaci, Guai a chi fa inciampare uno di questi piccoli che credono in me. E lui disse che avverranno scandali, ma guai sia la causa di quel scandalo. In questi giorni ho avuto la triste notizia di un mio amico, purtroppo un mio amico, un pastore del nostro movimento, di Calvary Chapel, che lui ha tradito la moglie per un'altra donna. E lui è stato tolto dal suo ufficio come pastore da Chuck Smith. Dobbiamo pregare per la sua famiglia, pregare per lui, che lui possa rivedersi e tornare al Signore. E mi viene da piangere anche adesso di pensare che lui, per un momento di piacere, no, per quel momento di concupiscenza, ha gettato via tutte quelle grandi cose che il Signore abbia dato. E adesso il paese dove lui ministrava era un paese come Montebelluna, non molto grande, ma un paese dove tutti sanno un po' di tutti. Adesso c'è questo grande scandalo nella cittadina dove lui abita. Il pastore della chiesa evangelica ha fatto questa cosa. E quanti saranno inciampati verso la parola di Dio a causa di questo? Io spero che prima che io potrei commettere una cosa del genere, il Signore mi ucciderà. E ho pregato anche questo. Signore, se io faccio una cosa che disonora te in questo genere, ammazzami prima, non permettermi di farlo. Non so se il Signore risponderà a questa preghiera, spero di non mai scoprire. Amen. Amen. Ma guai a chi scandalizza un credente in Cristo, guai a chi fa inciampare. Noi dobbiamo stare attenti col nostro parlare, no? Che non scandalizziamo. Una volta, mi ricordo, io stavo parlando con un pastore, e noi pastori a volte parliamo i problemi nella chiesa fra di noi, perché ci comprendiamo. E questo pastore mi raccontava un po' di alcuni rogni che erano nella sua comunità, e c'era questa sorella che era un nuovo credente, che era lì a tavola con noi. E per noi era naturale, non era neanche sparlare, era solo un po' parlarsi insieme, per anche lui voleva un po' di consigli da me come comportarsi. Ma ho visto la faccia di lei, come bianca, pallida, come lei, e subito ho detto: fratello, cioè, forse è meglio che parliamo in privato di queste cose. Ho visto che lei è stato scandalizzato di sapere di questo. Non è stato nominato la persona, però già dal fatto che accadevano queste cose nella chiesa, lei è stato scandalizzato, e dobbiamo stare molto attento che il nostro parlare non sia motivo di inciampare un altro credente. Che abbiamo timore di Dio nel parlare riguardo la chiesa, i suoi servi, gli altri credenti. E poi in versetto 3 Gesù parla del perdono. State attenti voi stessi: se tuo fratello pecca contro di te, riprendilo, e se si pente, perdonagli. E se anche peccassi 7 volte al giorno contro di te, e 7 volte al giorno ritorna a te dicendo mi pento, perdonagli. Voi avete mai avuto una persona che ha peccato 7 volte contro di te in un giorno? Qualcuno? Alice, sarebbe molto raro, credo, no? Ma Gesù disse: anche se pecchi 7 volte e penti 7 volte, tu li devi perdonare. In un altro passo nei Vangeli, Pietro disse a Gesù: se mio fratello pecca 7 volte, io lo devo perdonare. E Gesù dice: non 7 volte, ma cosa dice? 7 per 70, 490 volte. Quanti di voi qualcuno ha peccato contro di te 490 volte in un giorno? Tanto peccato, no? E Gesù ha dimostrato l'immensità del perdono che lui ci offre. Perché forse contro di lui abbiamo peccato qualche volta 490 volte al giorno. Se mi abbia detto 490 parole, forse abbiamo già coperto, no? E il Signore ci ha perdonato. C'è un ordine nelle cose. Dio dice, sei tuo fratello. Non stiamo parlando di persone fuori della comunità. Se tuo fratello pecca contro di te, vai a lui e riprenderlo. In Matteo capitolo 18, versetto 15 e 17, viene spiegato ancora più ampio questo concetto. Se tuo fratello pecca contro di te, cosa dice la parola di Dio? Vai a lui, davanti a tutta la chiesa, vai a lui in privato e riprenderlo, e se lui ti penta hai salvato tuo fratello. Se non ti ascolta, porta due testimoni in modo che ogni parola sia stabilita. E se non ascolta anche in quell'istante, quindi la seconda opportunità di pentirsi, dirlo alla Chiesa. E se lui non si pente a quello, sia per voi come un pagano. E purtroppo tante volte noi facciamo esattamente l'opposto di quello che il Signore ci ha comandato di fare. Qualcuno magari ci dice qualche parola storta, ha un'azione che non ci piace, e cosa facciamo noi? Raccontiamo a tutti gli altri fratelli. Ah, Giuseppe mi ha fatto questo, Pietro mi ha fatto quello, ma come si permette? Ma... E raccontiamo a tutta la chiesa, e adesso noi stiamo peccando. Stiamo disubbidendo il Signore, stiamo peccando contro quel fratello perché non gli diamo opportunità di pentirsi. E adesso siamo noi nel peccato. E quanti problemi potrebbero essere avvertiti nelle chiese se noi solo ubbidissimo quello che Gesù ha detto. Di mettere in pratica la parola di Dio. Qualcuno ha detto qualcosa che mi ha offeso, fratello, ti devo parlare in privato. Io ho visto nella mia vita personale, mi ricordo una volta, sempre quando ero nella tenda, c'era una sorella nel gruppo che ho visto che lei era offesa con me, che lei era arrabbiata con me, e lei a altre persone ho detto queste cose cattive nei miei riguardi. E io sono rimasto molto male quando ho sentito queste cose. Quindi ho pregato, ho chiesto al Signore darmi umiltà quando devo confrontare questa sorella. Sono andato da lei e non sono andato a accusarla. Tu hai detto questo di me, tu hai detto quello, bla 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 bla. Io ho detto, sorella, ti devo parlare in privata. Lei è venuta e ho detto, guarda, ho fatto qualcosa, però ho peccato contro di te. Ho fatto qualcosa per offenderti. E lei mi ha guardato, perché? Perché dice così? Perché tu hai detto questo di me e questi altri fratelli e io sono rimasto molto male. Poi lei mi ha spiegato, sì, tu hai fatto questo, mi hai fatto arrabbiare. Però lei mi ha chiesto perdono, io ho chiesto lei perdono, ci siamo abbracciati, abbiamo pianto. Era finito. C'è stata una nuova comunione nel Signore, è stato chiuso quella cosa e siamo andati avanti con la benedizione di Dio, sia nella mia vita sia nella sua. Ma penso che voi potete immaginare se io magari lasciavo quella cosa dentro, non andavo da lei, magari andavo dagli altri, lasciavo macinare queste cose dentro di me. Lasciavo il diavolo di macchinare dentro la mia anima. E magari io andavo in chiesa anche la domenica e direi, pace sorella. Tante volte siamo grandi ipocriti nel dire pace quando non c'è pace. Noi dobbiamo dire pace quando c'è pace. Non pace fratello e poi indietro. Questo è abominevole davanti a Dio. Quando diciamo pace deve essere veramente del cuore, pace a te, la pace di Dio sia con te. E in versetto 5, dopo che Gesù dice ai apostoli di perdonare 7 volte al giorno se uno pecca contro di te, allora gli apostoli dissero al Signore, accresci a noi la fede. Non so se per voi leggendo questo dice, ma perché hanno detto così? Avete mai fatto questa domanda? Perché non hanno detto, fai crescere il nostro amore, fai crescere la nostra pazienza, la nostra misericordia, perché il discorso è perdono. Ma loro hanno detto, Signore, darci più fede, perché quello che ci chiede non è facile. Perdonare non è una cosa che dipende di quell'altra persona che ti ha offeso. Perdonare è un ubbidire il comandamento di Dio. Sempre nel Vangelo di Matteo, capitolo 6, versetto 15, Gesù disse che se voi non perdonate del cuore, chi pecca contro di te? Cosa dice la parola di Dio? Io credo che molti di voi sapete cosa dice. Neanche il vostro Padre Celeste perdonerà i vostri peccati. Questo è molto grave. Tu non puoi essere un credente nella Chiesa di Dio e portare rancore in perdono verso un altro credente. Dio dice, io non ti perdonerò. I tuoi peccati davanti a me non saranno cancellati. Quindi accresce la nostra fede perché gli apostoli riconoscevano il perdono è un atto di fede. Non è un sentimento. Ah, mi sento bene, io perdonerò quella persona. È un atto di obbedienza. Dio mi ha detto di perdonare, perciò io devo perdonare. L'altro giorno parlavo con una coppia, ministravo, loro mi chiedevano riguardo la sottomissione al pastore, la sottomissione al moglie e al marito, parlavamo di questo discorso, e il fratello mi disse, e lui disse, anche il Signore ha detto che il marito deve amare la moglie come Cristo ha amato la Chiesa, ha detto sì, è così. E la moglie dice sì, e la moglie deve essere sottomessa, ma solo se il marito ama la moglie come Cristo ha amato la Chiesa, ha detto, ma questo non è scritto nella Bibbia. Non è scritto, molti di noi fraintendiamo. Moglie, siate sottomessi ai vostri mariti, non c'è condizione su questo. Siate sottomessi se lui è bravo, no. Siate sottomessi e basta. Questa è la tua parte. Tu ubbidisci il Signore e vedrai che il Signore opererà nel tuo marito. Noi mariti siamo chiamati di amare i nostri mogli come Cristo ha amato la Chiesa se lei è sottomesso. No, non è scritto così. Cristo ha amato noi quando eravamo sottomessi a Lui? No. La parola di Dio dice che quando noi eravamo ancora nemici di Dio, Cristo è morto per noi. Il suo amore non era condizionato su quello che facevamo noi, perché Lui è amore e la sua motivazione è amore. E tante volte noi, io perdonerò quella persona se mi chiede perdono, ma non è così. Io quando ho conosciuto il Signore, e avevo circa 23 anni, sono andato a vivere nell'isola di Hawaii con questo gruppo Gioventù in Missione, questo gruppo missionario, e il Signore stava facendo tanti cambiamenti nella mia vita, mi stava portando tanto avanti, diciamo, in questi primi anni che ho conosciuto Lui. E in quel periodo il Signore mi ha compunto molto dal fatto che io dovevo perdonare mio padre. Io avevo conosciuto il Signore, mio padre non ha conosciuto il Signore. Adesso l'avete conosciuto dopo che lui ha conosciuto il Signore, ma prima che ha conosciuto il Signore non era come bravo come è adesso. Quando io ho conosciuto il Signore e parlavo con mio padre il Signore, lui mi diceva quattro parolacce. Mi mandava veramente a quel paese. Quando io ho conosciuto il Signore mi ha detto, tu devi perdonare tuo padre. Secondo voi il mio padre ha chiesto perdono? No. Quando io avevo 15 anni, mio padre ha lasciato mia mamma per un'altra donna. E mio padre era un uomo che sapeva fare tutto. Ha costruito la nostra casa, era un imprenditore, aveva questa grande ditta, costruiva i computer. Era un uomo che sapeva fare tutto. E io mi ricordo come bambino, mio padre era Dio. No, per me. Mio padre era perfetto, mio padre non potevo sbagliare. E quando mio padre ha tradito mia mamma per un'altra donna, Cioè, dalle stelle alle stalle, veramente mio padre lo odiavo, ma lo odiavo con un odio profondissimo. E lo amavo allo stesso tempo, era una grande contraddizione. Lo amavo e lo odiavo. E il Signore, quando era pochi passi nel Signore, il Signore mi ha detto: Craig, devi perdonare tuo padre. Deve chiudere col passato. Deve chiudere questa porta nella tua vita in modo che il nemico non può entrare e prendere spazio nella tua vita. Non perché mio padre mi ha chiesto perdono, perché non mi ha chiesto perdono. Solo dopo 13 anni, quando mio padre ha accettato Gesù Cristo come suo Salvatore, mio padre mi ha scritto una lettera e mi ha detto: Craig, ti chiedo di perdonarmi per tutte le mie mancanze come tuo papà. E io ho detto: papà, io ti ho perdonato già tanti anni fa. Infatti, quando ero lì nell'Hawaii, il Signore mi ha parlato chiarissimo. Mi ha detto: tu devi scrivere una lettera a tuo padre e lo devo dire che tu l'hai perdonato per tutto quello che lui ha fatto alla tua famiglia. E questo ha fatto. Ma ha liberato anche le mani dello Spirito Santo per operare nella vita di mio padre. Perché questa lettera che ho scritto era 15 pagine, era un libro. Quando tu vuoi dire qualcosa a qualcuno e vuoi dire tutto quello che vuoi dire con calma, con tranquillità, guidato dallo Spirito Santo, scrivi una lettera. Perché una lettera uno non può rispondere e dire: ah, tu e... Non c'è lì, tu scrivi una lettera. E ho scritto una lettera, ho raccontato tutta la mia testimonianza. Tante cose che mio padre non sapeva. Perché a 15 anni lui se n'è andato. Non è stato lui a venire nel carcere alle 2-3 di mattina: tuo figlio è qui, l'abbiamo arrestato questa sera. Non è stato lui a venire al pronto soccorso dopo che ho fatto un incidente e rotto mezzo corpo e stavo quasi in fin di vita. È stata mia mamma. E io ho detto: papà, guarda, tu pensi che io magari fumavo qualche spinello, ma io voglio spiegarti quello, quanto in profondo nell'abisso era entrato. Però poi ho detto: sai papà, ho conosciuto Gesù. E Gesù mi ha liberato dalla droga, Gesù mi ha liberato da tutto quel male che mi legava. E Gesù mi ha liberato anche dall'odio che io avevo verso di te. E io ti amo, io ti benedico nel nome di Gesù. E io ti perdono per quello che hai fatto a mia mamma, quello che hai fatto a me, quello che hai fatto a mia sorella. Io ti perdono. E posso dirvi che è stata una grande liberazione per la mia anima. Se tu porti rancore in perdono per una persona, sapete che quello non fa male a quella persona. Fa male a te. E perciò Dio ci dice: perdonate. In modo che tu puoi andare avanti con la tua vita, essere rilasciato da questa cosa. E l'Apostolo Paolo capiva bene questo principio. Vogliamo andare in Filippesi capitolo 3. Chi è stato qui per lo studio di Filippesi avrà sentito già queste cose, ma forse dovete sentirle un'altra volta. L'Apostolo Paolo ha scritto queste lettere del carcere. Teniamo in mente questo. L'Apostolo Paolo, quando ha piantato la chiesa a Filippi, è stato picchiato, è stato arrestato, è stato calunniato, è stato accatenato, con la schiena piena di lividi delle frustre che avevano usato contro la sua schiena e quello di suo compagno Sila. E dopo tanti anni di ministero, tanti anni di servizio al Signore, lui si trova a Roma. E lui scrive una lettera a questa chiesa. E vogliamo leggere in capitolo 3, versetto 7. All'inizio di questo capitolo Paolo racconta tutta la sua testimonianza, quanto lui era zelante nella regione ebraica. Ma in versetto 7 lui dice: ma le cose che mi erano guadagno le ho ritenute una perdita per Cristo. Anzi, ritengo anche tutte queste cose essere una perdita di fronte all'eccellenza di conoscere Cristo Gesù mio Signore, per il quale ho perso tutte queste cose e li ritengo come tanta spazzatura per guadagnare Cristo. E per essere trovati in Lui, avendo non già la mia giustizia che deriva dalla legge, ma quella che deriva dalla fede di Cristo, giustizia che proviene da Dio mediante la fede. Per conoscere Lui, Cristo, la potenza della sua risurrezione e la comunione delle sue sofferenze, essendo reso conforme alla sua morte, se in qualche modo posso giungere alla risurrezione dei morti. Non che io abbia già ottenuto il premio, o sia già arrivato al compimento, ma proseguo per poter afferrare il premio, poiché anch'io sono stato afferrato da Gesù Cristo. Fratelli, non ritengo di aver già ottenuto il premio, ma faccio una cosa. Dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso le cose che stanno davanti, proseguo il corso verso la metà, verso il premio della suprema vocazione di Dio in Cristo Gesù. Quindi ricordiamoci cosa ha passato l'Apostolo Paolo. L'Apostolo Paolo non è qualche fratello detto: Paolo, tu sei cattivo. Alcuni di noi siamo così permolosi, no? Se uno ci dice un mezza parola storta, io non parlerò mai più con lui. Bravo. Immaginate che se il Signore si comportasse con noi così. Il primo minimo sbaglio, Craig è chiuso con me. Ma meno male che non è così. Ho fatto milioni di sbagli e ancora non ha chiuso con me. Non capisco perché. Ma grazie a Dio che il Signore non mi ha detto: ok Craig, basta, non ti parlerò più. Ma qui un uomo che è stato calunniato, arrestato, picchiato, frustrato, accusato, incarcerato. Dopo tanti anni di esperienza, tanti anni di camminare col Signore, l'Apostolo Paolo dice: solo una cosa faccio, che poi sono due cose. Solo una cosa faccio, dimenticando le cose che stanno dietro. Quindi noi come credenti il Signore ci chiama di fare queste due cose. Se tu vuoi andare avanti nel tuo cammino con Dio, devi fare questa prima cosa: dimenticare le cose del passato, dimenticare le ferite, i torti che le persone ti hanno fatto. Magari devi perdonare il tuo datore di lavoro, il tuo papà, il tuo mamma, il tuo nonno, il tuo zio o un altro fratello nella chiesa. Non perché loro sono bravi, non perché loro ti hanno chiesto, ma perché Dio ti ha comandato di farlo. Accresci in noi la fede, Signore, di ubbidirti, di mettere in pratica la Tua parola. È l'Apostolo Paolo che ha subito tanti torti, tante ingiustizie. Lui dice: io dimentico quello. Non ce l'ho. E vediamo un attimo, no? Dopo tutto quello che hanno fatto, viene il terremoto, potevano scappare. E chi è stato qui per lo studio di Filippesi sa che se un carceriere romano perdeva solo un prigioniere, la giustizia romana chiedeva la sua testa. Questo carceriere ha frustrato l'Apostolo Paolo pubblicamente. E quando è venuto il terremoto e il carceriere stava per togliersi la vita, perché magari era una morte più veloce di quella che aspettava dai romani, Paolo disse: non farti del male, siamo tutti rimasti qui per salvare la tua vita, tu che ci hai picchiato ieri sera. E cosa era il risultato di questo perdono, no? Qual era la tendenza naturale? Oh, siamo liberi, sbamiamo. Che se ne importa di quel carciere? Ben si sta che i romani tolgono la testa di quello che ci ha picchiato ieri sera. No, Paolo ha dimostrato un perdono rivoluzionario, uguale a quello che il Signore ha dimostrato a noi. Il cristianesimo deve essere una cosa radicale, che la gente dice: ma questa è una pazzia, queste gente sono strane, sono extraterrestri. Infatti il carceriere, quando Paolo gridò dalla cella, dice: non farti del male, siamo rimasti tutti qui. Lui ha capito perché erano rimasti lì, per salvare il suo collo. E lui cosa dice? Cosa devo essere per salvato? Cosa devo fare per conoscere questo Dio che voi conoscete? Che è un Dio, non è una statua morta, ma è un Dio di amore. Un Dio che perdona l'iniquità. Paolo aveva capito questo concetto. E lui poteva dire: io ho dimenticato tutte quelle cose. Gesù mi ha perdonato quante cose, allora io posso perdonare mio padre. Posso perdonare quell'altro fratello che mi ha detto quella cosa? Dio lo benedica. Grazie, Signore. E Paolo dice: lasciando, dimenticando quello che è indietro e protendendomi verso le cose che stanno davanti, proseguo il corso verso la meta, verso il premio della suprema vocazione di Dio in Cristo Gesù. Dio ha una suprema vocazione. E una vocazione cos'è? È un lavoro, no? Un mestiere. Ognuno di voi avete una vocazione, no? Alcuni lavorano in uffici, alcuni in fabbriche. Questa è la tua vocazione. E Paolo dice che ognuno di noi, ogni persona che è in Cristo, Dio ha un'alta vocazione, una suprema vocazione per la tua vita. Dio ha una chiamata, un compito per te molto alto, supremo, eterno. Ma se tu non dimentichi quello che è indietro, non puoi afferrare quello che sta davanti. E alcuni di voi, io so che sto profetizzando in questo momento. Il tuo cristianesimo è pesante. E tu, non lo so, non so perché la mia vita non va, non so perché le cose vanno sempre storte, non so perché questo, quello. Secondo me, il Signore ti sta parlando in questo momento. Le cose vanno così perché non hai dimenticato, non hai perdonato, non hai obbedito il Signore in quest'area della tua vita e perciò non puoi protenderti in avanti. Sei impedito, hai questi pesi che ti legano, che guardi sempre indietro. Quello mi ha fatto quello, mio padre ha fatto così, mia mamma mi ha detto questo. Stai guardando sempre indietro e voi sapete, un atleta che corre guardando indietro cosa fa? Cade, inciampa, non puoi correre bene. Ma Paolo dice: anche se mi hanno picchiato, calunniato, frustrato, io li ho perdonato. Perché Cristo ha perdonato me, un debito molto più grande. E io guardo in avanti, io guardo il Signore seduto alla destra di Dio che mi sta chiamando. E sta chiamando la mia vita di essere un'alta chiamata. Voi pensate che i non credenti, vedendo che tu, quello ha fatto questo a me, tu pensi che un non credente sarà attirato alla tua vita? Che critichi, brontoli, non perdoni? Tu pensi che saranno attirati a questo? No, cari. Saranno respinti e dirà: questo ha Gesù nella sua vita. Ma Non lo so. Ma quando le persone vedono come l'Apostolo Paolo, anche se ieri sera mi hai picchiato, io ti ho perdonato. Wow, questa è una cosa diversa. Ma questo veramente conosce qualche potenza soprannaturale. Ma questa religione, devo scoprire cos'è. Che questo uomo ha questa immensa capacità di perdonare, di amare. Wow, è una cosa radicale, è una cosa che, wow, devo capire cos'è. Quando le persone vedranno questo in noi, diranno, com'è questa cosa? Com'è questo Gesù che ti dà la capacità di fare queste cose? Adesso ti spiegherò. Non dovrai andare in giro con un tamburino a gridare alla gente. La gente verranno da te. E dimmi, vedo che tu sei diverso. C'è un principio nella tua vita extraterrestre. E perciò l'Apostolo Paolo era così fruttifero nel Signore. Lui non stava lì a guardare tutte le cose che la gente l'ha fatto. Lui guardava Cristo. E poi, tornando in Luca, quest'ultima storia di questo servo. Or chi di voi che se ha un servo ad arare e pascolare il gregge, gli dirà quando è tornato a casa dai campi, vieni subito e metterti a tavola. Non gli dirà piuttosto preparami la cena, rimboccati le vesti e servimi affinché io abbia mangiato e bevuto. Poi mangerai e berrai tu. Ringrazierai forse quel servo perché ha fatto le cose che gli erano state comandate? Non lo penso. Così anche voi, quando avrete fatto tutte le cose che vi sono comandate, dite, siamo servi inutili, abbiamo fatto ciò che dovevamo fare. Quindi qui il Signore parla del nostro servire, nel suo regno. E usa questa storia di un schiavo, che a quel tempo erano una cosa molto comune, no? Il padrone aveva i suoi schiavi. E Gesù dice, tu pensi che il schiavo, dopo aver lavorato, arriva a casa, il padrone è lì che, oh, ho preparato la zuppa per te. Voi pensate che sarà così? No, era una cosa impensabile. Una cosa impensabile, che un schiavo sarebbe servito dal suo padrone. E Gesù dichiara, quanto di più noi che siamo servi di Dio. Se è una cosa impensabile che un servo di un uomo pretendesse di essere servito dal suo padrone, quanto di più noi che siamo servi di Dio. In questa storia noi vediamo una prova di chi siamo servi. E ognuno di noi possiamo fare questa prova, questo esame, se siamo servi di uomini o se siamo servi di Dio. E sapete come potete sapere se siete servi di Dio o se siete servi di uomini? Se tu sei un servo di uomo o stai servendo anche in questa chiesa per essere visto dagli altri, la prima volta che qualcuno ti offenderai, smetterai di servire. Ah, Craig mi ha offeso, io non faccio più niente nella chiesa. Io chiudo, non faccio più la riunione dei bambini, non ne voglio sentire. Se questo è il tuo atteggiamento, dimostra che tu sei un servo di un uomo, che tu cerchi l'applauso, il riconoscimento dai uomini. Ma un servo di Dio deve aspettare il suo apprezzamento dal Signore. Tutto quello che noi facciamo, Gesù dice alla fine, dobbiamo dire cosa? Siamo servi inutili. Abbiamo solo quello che era nostro dovere di fare. Se tu stai servendo il Signore e se il Signore ti ha chiamato di servire nella riunione dei bambini o in tante cose, visitare i tuoi vicini di casa, visitare i malati, pulire la chiesa, qualsiasi cosa, se tu stai servendo Dio, tu continuerai sempre a fare quella cosa, nonostante come sei trattato, se il pastore vede quello che stai facendo, se gli altri ti riconoscono, ti danno una pacchia sulla spalla, tu continuerai a farlo perché lo stai facendo per Dio. Ma se tu stai facendo per il riconoscimento dei uomini, la prima volta che qualcuno ti dice qualcosa storto, non faccio più. Non faccio più niente. E io ho visto nella mia propria vita quante volte il Signore ha smascherato questo principio nella mia propria vita. Come il Signore mi ha fatto vedere, ma tu stai lavorando per me o stai lavorando per il riconoscimento da quella persona? Allora, se tu stai servendo me, vai avanti in quello che io ti ho dato da fare. E lascia perdere se quello ti ha detto così o cos'ha. Lascia perdere se il pastore o l'altro ti ha visto o non ti ha visto. E anche noi dovremmo avere questo atteggiamento di servire il Signore. Un ultimo versetto e poi concluderò. In Efesini capitolo 6, versetto 5. Servi, ubbidite i vostri padroni, secondo la carne, con timore e tremore, nella semplicità del vostro cuore, come a Cristo. Non servendo per essere visti, come per piacere agli uomini, ma come servi di Cristo, facendo la volontà di Dio di buon animo. Servendo con amore, come a Cristo, e non come agli uomini. Sapendo che ciascuno, schiavo o libero che sia, se avrà fatto del bene, ne riceverà la ricompensa del Signore. Amen. Questo deve essere tutti il nostro atteggiamento. Non, Craig, io non voglio più servire nella riunione dei bambini perché Vito è stato cattivo. Vito mi ha offeso, io non... Stavi facendo per Vito o stavi facendo per Dio? È una cosa del continuo, dobbiamo mettere all'esame questo, di vedere se stiamo servendo veramente il Signore e gli uomini. Perché Paolo dice che se avremo fatto di buon animo, noi un giorno saremo ricompensati dal Signore. Se io facevo questo compito per le vostre applausi, sarei andato via 8 anni e 10 mesi e mezzo fa, che è tutto il tempo che sono stato qui a Montebelluna. Anche se è bello qualche volta di avere un incoraggiamento da qualche fratello, ma io sarei andato via molto tempo fa. Ma io e Silvana siamo rimasti qui perché il Signore ci ha chiamato. Nonostante se voi vi comportate bene o male, se qualcuno mi dice quello o quell'altro, la mia chiamata è di stare qua e di portare avanti quelle pecore che il Signore ha affidato a questa comunità. E quindi voglio anche incoraggiare voi. Se non avete mai servito nella Chiesa, è ora che ti alzi dal sedere e ti dà da fare, perché non siamo una Chiesa di spettatori. Amen? Vogliamo alzarci in piedi. Vogliamo pregare. Signore, grazie, Padre, perché a volte la Tua parola taglia fino al midollo. A volte la Tua parola pizzica, compunge, ma Ti ringraziamo anche per questo, Signore, che ne abbiamo bisogno. E Signore, che Tu possa portare purificazione in mezzo a noi, che ognuno di noi possiamo servirti col cuore, che possiamo perdonare e mettere in pratica la Tua parola. E Padre, voglio pregare in particolare se c'è qualcuno questa mattina che ha in perdono, ha rancore nella loro vita, che loro possono veramente prendere una decisione di mollare quella cosa. Che in questa settimana stesso, Signore, loro chiameranno quella persona, visiteranno o scriveranno una lettera per chiudere questa area nella loro vita, in modo che loro possano ottenere quel premio che Tu gli hai messo davanti, in modo che loro possano essere tutto quello che Tu vuoi nella loro vita. Signore, ti ringraziamo che tu sei un padre che quando abbiamo bisogno sai anche castigarci, che non ci lascerai nell'indifferenza, nei compromessi, ma saremo raffinati come oro, Signore, per la potenza del tuo Spirito Santo. Benedici, Padre, anche i fratelli che non sono presenti questa mattina, dovunque si trovano. Benedici la loro vita e chiediamo ogni cosa nel nome di Gesù. Amen. Amen. Dio vi benedica e buona domenica.